però non posso occupare molto spazio, anche per dare la possibilità a tanti cari fratelli che hanno ministero di poterlo espletare. Quindi sono sinceramente alcuni incontri dove avrei dovuto spezzettarlo in almeno altri 3-4 incontri, però poi non mi sopportate più. Benissimo. Allora, Efesini 6, versetto 17. Invito le mamme a fare uno sforzo in modo tale che possiamo godere appieno la comunione con la parola di Dio. Prendete anche la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Abbiamo visto la volta scorsa che la parola di Dio, attraverso molte immagini, è davvero molto importante. Abbiamo anche visto che è una parola eterna, non ha bisogno di release, no? Come si usa dire oggi, una nuova revisione, delle patch, no? Tanto per usare un linguaggio informatico. No, non serve. La parola di Dio è eterna, abbiamo visto la volta scorsa, perché Dio non cambia mai, perché i propositi di Dio non cambiano mai, perché le nostre esigenze in relazione a Dio non cambiano mai. Abbiamo visto anche che è una parola pura, purificata 7 volte con il fuoco, quindi non contiene impurità, errori. E poi la parola di Dio è verità, abbiamo anche visto. Poi abbiamo messo gli occhi velocemente su Ebrei 4:12 e abbiamo visto che la parola di Dio è vivente, è efficace ed è affilata. E la sua opera è un'opera che penetra, un'opera che divide nell'intimo del cuore delle persone e giudica. La parola di Dio può giudicare. Allora anche qui, quando i credenti, chi ha esperienza nella vita cristiana, si permette di dire qualcosa sulla base della parola di Dio, lo può fare, e voglia che lo può fare, perché è la parola di Dio che lo dice. E poi abbiamo ricordato che la parola di Dio ci permette di capire la volontà di Dio, la buona, santa, accettevole volontà di Dio, i propositi di Dio, ci permette di conoscere la persona di Dio, ci permette di conoscere la persona di Gesù Cristo e l'opera che il Signore Gesù ha compiuto. Senza la parola di Dio, fratelli, sarebbe tutto molto complicato e sarebbe tutto molto più difficile. Quindi è davvero un elemento importante. Abbiamo la scrittura, abbiamo letto, ha precisato che è la spada dello Spirito, quindi non è una spada umana, ma è qualcosa che Dio ci ha dato. Dire questo, affermare questo, ha delle implicazioni, ci sono delle implicazioni, almeno due implicazioni. Allora, c'è un'implicazione che riguarda coloro i quali devono predicare questa parola e c'è un'implicazione verso coloro i quali la ricevono questa parola. Ok? Quindi c'è una responsabilità di chi la predica, c'è una responsabilità di chi la riceve. Quelli che la ricevono, vedremo, sono due direzioni, ok? Verso i non credenti e verso i credenti. Allora, la responsabilità, iniziamo, da chi predica la parola di Dio. Deve essere innanzitutto un uomo preparato ed equipaggiato dallo Spirito Santo. Uno dei problemi più grossi è quando dietro al pulpito ci vanno fratelli, che non hanno il dono, non hanno un carattere spirituale e questo è un grande, grande problema. È una persona che è attento alla voce del Signore, quindi passa del tempo insieme al Signore ed è dedicato nella meditazione della parola di Dio, ma è anche un uomo attento ai bisogni della Chiesa. Come si fa a essere attenti ai bisogni della Chiesa? Fratelli, come si fa se non si sta insieme ai credenti? Se io non sto insieme ai credenti e non ci parlo, come faccio io a predicare e a predicare in base ai bisogni della Chiesa? Potrò dire tante cose, ma un insegnante della parola è una persona che vede i bisogni, osserva, ci sta insieme, ascolta e quindi predica anche in base ai bisogni della Chiesa. Quindi è un attento osservatore, è un uomo coraggioso, Perché è coraggioso? Perché quando predica la verità è non sempre si è disposti ad ascoltare la verità da fastidio, è vero? Specie poi quando la verità colpisce delle nostre mancanze, mamma mia se ci dà fastidio. Allora giriamo la testa dall'altra parte, la abbassiamo, diciamo no, non ho capito, no, ma non è così, no, ma io però, e tiriamo fuori, secondo me, tutte quelle frasi fatte che non servono a nessuno. È un uomo coraggioso, non guarda in faccia a nessuno, è un uomo fedele, è un uomo coerente con tutti i limiti che un predicatore possa avere, è un uomo sobrio, ok? Non ha la pulpitomania, che se non predica sta male, quindi ha bisogno del pulpito, oppure che senza di me voi non potete andare avanti. No, senza di me voi potete andare avanti perché ci sono altri fratelli che possono predicare. Quindi non è invidioso dei ministeri degli altri, specie, anzi, quando sono dei fratelli fedeli, deve dire, Signore, ti prego, benedici quel fratello ancora di più, sostienilo, perché è uno strumento potente nelle tue mani. E non deve cercare delle news nella scrittura. Sapete, c'è anche questo modo di fare, che a volte noi dobbiamo andare a scavare delle cose che dopo 2000 anni, è come se il Signore per 2000 anni lascia nell'ignoranza la sua Chiesa, poi viene fuori il genio della lampada e trova la novità. Anche questo, fratelli, è molto pericoloso. Quindi il messaggio che va di moda adesso è il messaggio progressista, cioè moderno, ok? E quello piace a tutti, mamma mia come piace, perché il messaggio progressista, sai, non si mette contro nessuno. Poi parliamo solo di cose che fanno piacere, perché dobbiamo parlare di cose che ci danno fastidio, ok? Allora c'è una frase che io contesto, che secondo me non è biblica, è molto pericolosa, e forse l'avrete sentita dire in giro da qualche parte, in qualche ambiente, fate attenzione, quando sentite dire questa frase. Noi non dobbiamo parlare delle cose che ci separano, ma solo delle cose che ci tengono insieme. Lasciatemi dire, è una frase pericolosissima, perché nella scrittura non ci sono due verità, c'è una sola verità. Quando ci sono due verità, o mi sbaglio io, o ti sbagli tu. Allora noi come credenti, leali al Signore, dobbiamo avere il coraggio di sbatterci la testa. Lasciatemi usare un termine umano, io i capelli non ce l'ho, ma anche tirarci i capelli nel senso buono del termine, stare lì, cercare di capire e venirne fuori. Ci prendiamo il tempo che ci serve, ma cerchiamo di venire fuori. Questo è molto importante. Quindi il messaggio progressista non è un messaggio che tocca le coscienze, non è un messaggio che dice agli uditori noi dobbiamo adattarci alla scrittura. No, la scrittura è scomoda qui? Cos'è? Sei un omosessuale? Vabbè, strappiamo Romani capitolo 1, Numeri, Levitico, strappiamoli, ma va, sono esagerati, possiamo fare a meno. Robe di questo tipo. Le sorelle non vogliono mettere il velo? Ma sì, ma il velo è una trovata di quella chiesa piuttosto di quell'altra chiesa. Tutte cose che fanno parte di una predicazione progressista. Io ho fatto due colonne, La predicazione vera, autentica, prima di tutto non annuncia che le benedizioni arrivano senza l'abbandono del peccato. Se non si abbandona il peccato, se non si converte una persona, non c'è speranza di benedizione da parte del Signore. Mentre la predicazione progressista dice no, non ti preoccupare che andrà tutto bene. E questo è un grande inganno. La vera predicazione rimprovera gli errori, mentre la predicazione progressista tollera gli errori. Non ci distraiamo, fratelli. Se non dico cose interessanti, possiamo anche andare a casa. Però, se permettete, ho speso del tempo per voi. Vorrei essere ascoltato. La predicazione autentica dà precedenza alla sfera spirituale. Invece, la predicazione progressista da precedenza alla sfera materiale, cioè prima le cose che mi servono a me, dopo se avanza il tempo, se il Signore mi piace, non mi dice delle cose che non vanno bene, c'è anche il Signore. Questa è una falsa predicazione, Non sia mai, fratelli, cadere in questo. La predicazione vera invita a sottomettersi al Signore. La predicazione invece progressista dice che puoi fare quello che vuoi. Questo è diabolico, Satana dice così. La predicazione autentica onora tutta la parola di Dio, ok? Dalla Genesi all'Apocalisse, capisce che è un tutt'uno. Posso non capire delle cose, ma dalla Genesi all'Apocalisse Dio sta parlando dalla sua bocca a me ed è tutta utile. Mentre la predicazione progressista dice no, ci sono delle cose che, questa lo diceva la chiesa di Antiochia, no, ma sto libro si può anche buttare, ho sentito robe di questo tipo, fratelli, mamma mia. Smentisce con decisione e autorità il falso messaggio, non ha paura, mentre tace di fronte a dei messaggi che non sono biblici, quella progressiva. È convalidata dai fatti, quella reale, è smentita dai fatti, quella progressista. E quella reale usa, fratelli, la verità con amore. Ricordiamoci sempre, verità con amore, mentre quella progressista usa solo la parola amore per tollerare il peccato. Allora, la responsabilità adesso di chi ascolta, cioè abbiamo visto velocemente per quel che abbiamo potuto di chi predica, adesso di chi ascolta. Qual è il termine che riassume la responsabilità di chi ascolta? Io credo sia semplice, il termine è ubbidire, è vero? Noi dobbiamo ascoltare, quando vediamo che viene dalla parola di Dio, noi dobbiamo dire, oh, non mi resta che ubbidire, ok? Quindi il segreto di una vita vittoriosa è l'ubbidienza alla parola di Dio, bisogna ubbidire alla parola di Dio. Non c'è un altro modo perché noi possiamo godere la vita sulla terra, perché noi possiamo mandare in cielo dei tesori e perché noi possiamo essere approvati da Dio. Non c'è un altro modo se non ubbidire alla parola di Dio. Che significa ubbidire? Beh, se prendiamo un dizionario qualsiasi, ma vedremo la scrittura qualcosa ancora di più profondo, ma già un dizionario ti dice che ubbidire vuol dire sottomettersi alla volontà di qualcun altro, ok? Nel tempo. Bellissimo questa definizione. Cioè, chi è questo qualcun altro? È il Signore. Quando noi dobbiamo ubbidire a Dio, vuol dire che io mi devo sottomettere a Dio nel tempo, non quando mi pare e piace a me, non quando non tocca il mio portafoglio, quando non tocca la mia famiglia, quando non tocca i miei pensieri. No, sempre, se sono un cristiano. Se poi non sono cristiano, allora va bene, posso fare quello che credo meglio, tanto sono legge a me stesso. Per un credente l'ubbidienza deve contare per i seguenti significati. Allora, deve essere un comportamento spontaneo e desiderato, non perché in qualche modo c'è qualcuno che dice dobbiamo ubbidire al Signore. No, perché a me piace ubbidire al Signore. È quello che io desidero, voglio fare la volontà di Dio. Sapete perché? Perché io ho capito che la volontà di Dio, anche quando io non la capisco, è buona, perfetta, accettevole e santa. Allora deve essere mio pane ubbidire al Signore, anche quando non mi piace. È un comportamento quindi spontaneo e desiderato. Ed è identifica la vera fede. Ci sono i religiosi e ci sono gli uomini e donne che sono veramente dei cristiani. E allora che cosa fanno? Sono uomini e donne che ubbidiscono alla parola di Dio incondizionatamente. È una scelta di vita, libera, ok? Della quale devo rendere conto al Signore, se ubbidisco o non ubbidisco. Non devo rendere conto agli anziani. Sì, l'anziano mi può esortare, a volte in modo giusto, in modo sbagliato, tutto quello che vogliamo. Ma alla fine dei conti io devo rendere conto al Signore. E questo è quello che io devo capire. Io devo andare davanti al Signore. Ecco perché, fratelli, qualche volta da questo pulpito ho detto, come fratello anziano, ho detto, fratelli, un fratello anziano, stando alla scrittura, se è vera, io ci credo, si prende la responsabilità della Chiesa. O meglio, deve rendere conto della Chiesa. È vero? Questo è un fatto che mi ha fatto sempre tremare. Ecco perché nel mio cuore ho sempre avuto la... Non sono perfetto, nessuno di noi è perfetto, ma nel mio cuore è sempre stato questo sentimento di cercare di affrontare le cose per quelle che sono e di guardare alla parola di Dio. Perché? Perché se io piaccio ai miei fratelli quando le cose non vanno bene, molto probabilmente sono in disaccordo con il Signore. Se mi devo prendere la responsabilità, se permettete, predico quello che il Signore mi fa capire. Quindi, è da un punto di vista di Dio, invece, è ancora più profondo il significato di ubbidienza. Fratelli, attenzione. Ci sono quattro aspetti che Dio intende quando nella sua parola, ed è piena la scrittura di questo significato e il termine pure, quando parla di ubbidienza, di ubbidire. Ci sono quattro aspetti. Innanzitutto è un ordine ubbidire. Fratelli, Dio non ci consiglia di ubbidire. Sei un nato di nuovo? Sei un credente? Sei un credente? E allora devi ubbidire. Se non sei un credente, vedremo, per te c'è un altro tipo di ubbidienza che Dio ti comanda, che lo sai o che non lo sai. Ma se tu sei nato di nuovo, a meno che a volte ci sono, e nel corso della nostra vita cristiana si vede, no? La scrittura ci ricorda che ci sono molti che dicono Signore, 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 e poi il Signore dice ma chi sei? Non mai conosciuto. Chi sei? Forse perché, no, ma Signore, ho alzato la mano in quel posto, ti ricordi? Poi ho fatto pregherina con quel fratello anziano, quell'altro. Non ti ricordi più? Il Signore dice, mai visto. Chi sei? È un ordine. Per un vero cristiano, ubbidire è un ordine di Dio. Non possiamo scegliere. Se un cristiano nato di nuovo, sono un cristiano nato di nuovo, io devo ubbidire. Non posso scegliere. Ok? Secondo, è una dichiarazione esplicita e richiesta da Dio. Leggiamolo questo. Deuteronomio, un passo che conosciamo a memoria, 10-12. Deuteronomio 10-12. Lo conosciamo bene. Facciamo quel famoso, quella famosa sostituzione per capire e renderlo attuale a noi. A nome Israele mettiamo il nostro nome, ok? Quindi, e ora, Gino, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio? Qual è la richiesta che Dio fa ai suoi figli? Se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e lo serva, e che tu serva il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, che tu osservi, quindi ubbidisci, no? Per il tuo bene i comandamenti del Signore e le leggi che oggi ti do. Fratelli e sorelle, ma che bello. Guardate che richiesta fa Dio. Che voglio da te, dice il Signore? Io voglio solo che tu ubbidisci. Io voglio che ubbidisci. Perché? Perché se tu ubbidisci io divento più importante. Divento ancora più Dio, no? Perché non sono un Dio proprio perfetto. Allora, quando Gino ubbidisce io divento migliore. No. Per il mio bene. Io devo ubbidire, Dio mi comanda di ubbidire, mi richiede di ubbidire per il mio bene. Perché la mia vita, fratelli, possa essere una vita di crescita, di frutto, una vita che rappresenta in qualche modo bene il Signore. Terzo, è rappresentata esplicitamente, rappresenta esplicitamente qualcosa di molto importante per Dio. Se è vero che per la disubbidienza di un solo uomo è entrato il peccato nel mondo, quindi una sola disubbidienza e nel mondo è arrivato il disastro, è vero anche che per un uomo che ha ubbidito, Signore Gesù, è arrivata la salvezza. Guardate quanto è importante per il Signore l'ubbidienza. L'ubbidienza di uno. Fratelli, io posso avere una chiesa carnale, ma a me non mi deve interessare. Io posso ricevere un torto, ma a me non mi deve interessare. Io posso aver fatto un torto, ma a me non mi deve interessare. L'ubbidienza, fratelli, è qualcosa di straordinario e Dio la chiede singolarmente, non in modo totalitario. Quarto, rappresenta una qualità dell'uomo che viene molto apprezzata da Dio. Lo vediamo in Genesi 22 e in Genesi 22. Vi ricordate quando Abramo dice «Sì, io ho creduto». Sì, credo che, Signore, Tu mi darai una progenie. Mamma mia, io credo che la mia progenie sarà numerosa come la sabbia. Poi arriva Isacco, ah che bello. Il Signore dice, Abramo, mi dai Isacco? Io voglio Isacco. Ci avete mai pensato, fratelli, se l'avesse chiesto a noi, Signore? Qualcosa che noi ci teniamo molto. Io la voglio. E lì la verifica della fede di quest'uomo. Lì c'era la dimostrazione che quest'uomo era davvero un figlio di Dio. Temeva il nome del Signore. Bellissimo questo fatto. Allora l'ubbidienza è qualcosa che Dio apprezza. È qualcosa che Dio non dimentica. La responsabilità di chi lo riceve, del non credente, e del credente. Il non credente, anche lui deve ubbidire. C'è un preciso comando che ci viene fatto al non credente in Atti, ma anche nella prima epistola di Pietro, di ubbidire al Vangelo, di ravvedersi. C'è proprio un comando di Dio anche verso i non credenti, che lo sanno o che non lo sanno. Dio li comanda in tutte le epoche, in tutti i modi, in tutte le razze, in tutti i colori, in tutte le sfere della società, che si ravvedano. Non è un consiglio, è un comando. Perché comanda anche i non credenti a vedersi? Perché Dio non ama vedere un non credente che muore, che va nello stagno di fuoco di zolfo per tutta l'eternità. Non si diverte, ha una sofferenza, ci tiene, ha dato suo figlio per le anime, onde per cui è un comando anche che vale per i non credenti. In relazione all'uomo rigenerato, la parola di Dio chiede di ubbidire a Dio come? Con dedizione, con fermezza, ok? Preferendo l'ubbidienza a Lui rispetto a quella dovuta agli uomini. Atti 5:29. Vi ricordate? Gli apostoli prendono le mazzate e gli dicono, ok, noi vi abbiamo menato. Non lo fate più, se no noi vi meniamo ancora. È bella quella risposta degli apostoli, vi ricordate? Giudicate voi se è giusto ubbidire agli uomini o a Dio. È bello, è incoraggiante. Fratelli, se ci menano a noi per l'Evangelo, che facciamo? Ci stiamo zitti? Se ci contrastano a noi per l'Evangelo, cosa facciamo? Facciamo finta di niente? Oppure andiamo avanti, lottiamo, continuiamo a ubbidire al Signore, a servire il Signore. Il credente deve ubbidire a Cristo come gli ha ubbidito il giorno della conversione, ok? Perché solo Lui, se noi ubbidiamo, solo Lui, dice, l'abbiamo studiato, 2 Corinzi 10:5, ha la potenza di distruggere i ragionamenti contrari a Lui, contrari a Dio. Se noi non ubbidiamo, quei ragionamenti che si annidano nella nostra testa stanno là, prendono piede, abbiamo visto, e poi condizionano negativamente la nostra vita. Il credente deve ubbidire alla voce di Dio perché è un tesoro particolare, noi siamo dei tesori particolari agli occhi di Dio. Esodo 19:5. Chi ubbidisce a Dio è un tesoro particolare, fratelli. Ok? Il credente deve ubbidire alla legge di Dio come viene specificata e richiesta in Deuteronomio 17:11, proprio in modo chiaro, specifico. Viene detto che dobbiamo ubbidire. Sapete quanti giorni all'anno? 365 giorni e 4 ore, che è formato l'anno solare. 365 giorni, 4 ore. Noi dobbiamo ubbidire sempre. Il credente deve ubbidire alla verità perché a noi ne riceviamo un grande bene, è vero? Chi ubbidisce, vi ricordate in Giovanni capitolo 15 cosa viene detto? Che Dio ci considera come se ubbidiamo, come dei suoi amici. Allora quando noi diventiamo amici di Dio, stiamo vicino a Lui, a stretto comunione con Lui, allora noi non c'è bisogno che gli altri ci dicano quello che dobbiamo fare, possiamo anche chiedere consigli, ma quello che noi avremo pensato sarà esattamente quello che Dio ha pensato per noi, non diverso. Ah, lo dice la Scrittura, l'avevo pensato anch'io, è vero, proprio così. Che dice la Scrittura? Mette al primo posto il Signore. È quello che io volevo fare, è quello che avevo pensato, è normale. Un vero figlio di Dio deve ubbidire in ogni circostanza della vita. Vi ricordate, fratelli, i tre amici di Daniele? È vero? Mamma mia. Tre ragazzini si convertono, sono in Babilonia, un imperatore che era un arrogante gli comanda di inginocchiarsi davanti alla statua che gli ha fatto. Era una questione non se poi lo licenziavano, se poi ho la casa più bella, il divano così, no, poi, insomma, no, era una questione di vita e di morte. E la cosa bella è che cosa hanno fatto questi tre ragazzi? Sono rimasti in piedi e non si sono inginocchiati. Bellissimo questo. Dio intervenne in maniera potente nella vita di questi tre giovani. E Dio della Bibbia è lo stesso nostro. Anche lui potrebbe fare la stessa cosa nella nostra vita. Vedete, fratelli, quando Dio ci vuole portare all'ubbidienza, a volte, sapete cosa usa anche? Usa anche la sofferenza, sapete? Usa anche la verga. Quando in qualche modo noi facciamo di testa nostra, in qualche modo, insomma, vogliamo fare i furbettini, lui usa anche la verga. Perché? Perché ci ama, perché siamo suoi, perché ci ha salvati, perché ci ha dato il figlio per noi, perché la vita che viviamo qui, fratelli, non è uno scherzo, è una vita che noi dobbiamo viverla nell'ubbidienza del figlio di Dio. E come abbiamo detto prima, è un comando, non è un consiglio. Dobbiamo ubbidire a Dio di cuore, dobbiamo ubbidire a Dio senza farci i nostri calcoli, perché noi siamo dei calcolatori, vero? Fino a quando non tocca il nostro interesse, la nostra famiglia, va tutto bene. Se questo Dio tocca la mia famiglia, tocca il mio interesse, e allora io lo faccio scendere dal trono, mi siedo io e inizio a comandare io. Fratelli e sorelle, che non possa essere così per ciascuno di noi. Allora, velocemente, tralascio un po' di cose, alcuni risultati. Allora, fratelli, quando noi ubbidiamo, Dio agisce potentemente nella nostra vita. Salmo 107, 20, versetto 20. Quando noi ubbidiamo a Dio, la parola di Dio ci purifica da tutte quelle contaminazioni del mondo. Quando noi ubbidiamo al Signore, Lui diventa la nostra guida. Lui diventa la nostra avanguardia, la nostra retroguardia, fratelli. Noi diventiamo preziosi ai suoi occhi. Quando noi ubbidiamo, Dio non verrà meno nel benedirci e nel provvedere a tutte le cose di cui noi abbiamo bisogno. Quando noi ubbidiamo, per rimanere in tema, fratelli, Dio ci difenderà davanti alle forze della malvagità, ci proteggerà e farà la guerra, combatterà per noi, come ha detto proprio al popolo di Israele: voi starete fermi e io combatterò per voi. Sarà proprio così. Ci sono delle battaglie che lui combatterà per noi, ci farà crescere, ci benedirà, ci equipaggerà, si prenderà cura di noi e ci farà vedere delle cose che non tutti vedono, fratelli. Sapete che non tutti i credenti vedono le stesse cose? Non tutti vedono le stesse cose di Dio. A volte il Signore, se lo amiamo veramente, ci fa vedere oltre, come è successo per il servo di Eliseo, vi ricordate? Non vedeva. A un certo punto Eliseo dice: Signore, ti prego, apri gli occhi al mio servo, così vede anche lui. E il Signore, la sua grazia, ha aperto gli occhi, ha visto tanti carri di fuoco intorno ai nemici siriani, è vero? Erano tutti accampati là, e lui guarda meravigliato. Così è capace di fare ancora oggi il Signore. Allora, fratelli, quanto è importante la parola di Dio per noi. Quanto è importante questa spada dello Spirito, che è la parola di Dio. È un'arma che non possiamo lasciare a casa. Oggi, e lasciatemelo dire, mi farò qualche nemico, oggi non si sa più portare neanche la Bibbia. Qualche giorno fa un giovane ha detto: Gino, studiamo insieme. Sì. Senti, io studio sul tablet, no? Tu devi leggere sulla Bibbia, sulla carta. Se non sei disposto a fare questo, io non studio con te. Se non avevo la Bibbia, se comprata la Bibbia. Fratelli, non c'è più moda. Per carità, sono dei bei strumenti. Ma mettere gli occhi, quando non abbiamo delle difficoltà di salute, sulla parola di Dio, è tutta un'altra cosa. Fratelli, qual è lo scopo? Lo scopo è che noi possiamo credere nella potenza di questa parola. Vorrei tanto che io e tutti quanti noi potessimo veramente sperimentare la bellezza, la profondità, l'attualità di questa parola che Dio ci ha lasciato. Non ha bisogno di aggiustamenti, non ha bisogno, abbiamo detto, di patch, di release nuove, perché noi siamo sempre gli stessi e Dio è sempre lo stesso. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.